Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa oggi, domenica 24 gennaio. Un po' di ritardo oggi, ma deriva anche dal fatto che il mio volo ha fatto un'oretta di ritardo da Milano qua a Roma. Domani, come sapete, abbiamo Quarta Repubblica. Ci sono un sacco di, anzi, ci sono tre grandi temi sui giornali e ve li dico subito: i vaccini che ci sono, il governo che non c'è. E la lotta Lombardia e il governo che non c'è. Vediamo subito quali sono il primo tema. Secondo me il primo tema è che continua ad essere i tagli ai vaccini, così come titola il Corriere della Sera di oggi. Ira dell'Italia, azioni legali. Allora, la gigantesca, favolosa farsa di questo governo è quella che fanno causa a tutti. E il metodo Arcuri, cioè non si risponde alle domande dei giornalisti quando ti chiedono come mai, caro Arcuri, c'è 1.200.000 euro spesi in mascherine, 60 milioni vanno a finire a degli intermediari sconosciuti e lui non risponde. Come mai le siringhe non funzionano e lui non risponde? Come mai arrivi per ultimo a fare i bandi per i medici, per tutto e non risponde? A cosa sono serviti i banchi a rotelle e lui non risponde? Allora, e denuncia tutti quelli che fanno le domande. La stessa idea di questa straordinaria Italia è quella di fare causa a tutti. Quindi, ragazzi, non vi fate prendere in giro, è del tutto evidente che questa è una posizione per allocchi. O come ha scritto molto, ma molto bene, molto bello il pezzo di oggi di Camilla Conti sulla verità, è la coda che sta agitando il cane. È un modo di dire anglosassone per dire che è ovviamente il cane che agita la coda e non la coda che agita il cane. Eppure la coda, cioè Arcuri e Conte, stanno agitando il cane, cioè chi? Le grandi società farmaceutiche. È un espediente per ovviamente trovare una scusa nei confronti di un errore clamoroso che è stato fatto dall'Italia e dall'Europa. Ma l'altra cosa clamorosa, cari amici, è che questi ci avevano raccontato che i vaccini c'erano, che arrivavano, che ne erano milioni di dosi, che l'Europa era straordinaria. Cioè, questi si vendono la nonna prima che sia ancora a casa loro. Ma hanno raccontato che noi eravamo il primo modello e siamo i primi con morti. Abbiamo raccontato che facevamo degli superbi recovery e in realtà non l'abbiamo ancora fatto. Abbiamo raccontato che l'Europa aveva fatto delle cose fantastiche sui vaccini. Io vi voglio segnalare che oggi il Sunday Telegraph racconta la storia inglese. Ieri, in Gran Bretagna sono state vaccinate, ieri, in un solo giorno, 480.000 persone e sono arrivati a 6 milioni di persone vaccinate, 5 volte più dell'Italia. Americani altrettanto e israeliani altrettanto, senza parlare del fatto che negli Emirati Arabi Uniti, dove la gente va a fare ormai con 40K, va a fare il primo e il secondo vaccino, beh, insomma, negli Emirati Arabi Uniti sono arrivati al 35% di vaccinazione. Il punto fondamentale è che questi cazzari ci raccontano l'idea che loro fanno causa a Pfizer, che è un falso che oggi non viene svelato da nessun giornale per una serie di motivi. Primo, i contratti noi non abbiamo fatti con le case farmaceutiche, ma con l'Europa. Cioè, la cosa incredibile è che noi contratti, ovviamente, a differenza della Gran Bretagna, di Israele, degli altri e anche della stessa Germania, li abbiamo fatti con l'Europa. Quindi, semmai la causa la dobbiamo fare all'Europa, ma non si può fare perché noi siamo europeisti. Poi, seconda questione, tu puoi fare una causa se hai e conosci i termini di un contratto. I contratti sono secretati dall'Europa, nessuno di noi li conosce. E come cavolo fai a rendere pubblici i contratti per ora secretati? Ma non basta. Ma l'altra cosa incredibile è che questi fingono di aver risolto il problema annunciando la causa. Il problema è avere i vaccini, non fare le cause, cazzo. Che non siete altro, arroganti avvocati del quartierino, perché questo poi è il principio. Gli avvocati del quartierino che pensano di fare i fenomeni. Nel frattempo, AstraZeneca ha promesso che avrebbe dato 8 milioni di dosi nel primo trimestre. Ma anche qui io mi chiedo: ce la stiamo prendendo con AstraZeneca che non ci sta dando le dosi? Benissimo, ma ragazzi, io vi vorrei segnalare a casa che AstraZeneca non è ancora stata autorizzata dall'Europa per poter vendere le dosi. Cioè, noi vogliamo fare una causa per AstraZeneca perché ha detto che ritarderà nelle dosi, quando il vero ritardo lo ha fatto l'Associazione Europea del Farmaco, che AstraZeneca è stata autorizzata in Gran Bretagna, ma non in Italia, in Europa. Allora, noi che cosa facciamo? Facciamo causa ad AstraZeneca e non all'EMA, che si sta prendendo tutto il suo porco tempo per decidere. Forse perché ci tutela di più l'EMA, e forse perché gli inglesi si stanno facendo un vaccino che ti fa crescere tre teste. Ma vi rendete conto? Cioè, facciamo causa ad AstraZeneca e AstraZeneca ancora non è autorizzata in Europa. Io la trovo una cosa surreale, la coda che sta agitando il cane. Conte, Arcuri, i difensori dei cittadini italiani. Nel frattempo mi sembra che, non mi ricordo chi, oggi il pasticcio di Arcuri lo racconta oggi Fantastico il Tempo. Questo spende 8,6 milioni di euro per fare dei per fare le famose centri per la vaccinazione di massa. Non abbiamo i vaccini, non arriveranno le vaccinazioni di massa. Secondo i criteri ci metteremo almeno 3 mesi in più a vaccinare. Quello invece spende 8,6 milioni per fare la cosa più inutile del mondo. Fa gli spot inutili che non ci sono i vaccini, fa i petali inutili che non ci sono, anche perché in tutti i paesi del mondo hanno fatto meno petali e più sostanza, cioè hanno preso le palestre, hanno preso i luoghi pubblici inutilizzati. Ma noi dobbiamo fare, no, Arcuri deve fare un appalto da 8,6 milioni, peraltro appalto a cui si deve rispondere entro 2 giorni, ce lo ricorda il Tempo, e appalto che esclude un botto di aziende. Nel frattempo ci sono le persone serie che parlano, beh, insomma, quelle serie e quelle meno serie. Beh, il grandissimo Ippolito ci spiega che il vaccino Sputnik non si può usare, quello è russo, ma anche lui però si para il culo, non è che non si può usare perché fa male, perché non è autorizzato dall'Europa. E nel frattempo il Messaggero di oggi ci dice, scusatemi, toc toc! Già che ci siamo, perché non usiamo il vaccino russo che è stato, sono mesi che sta, che è utilizzato dai russi, lo chiedono sia il Lazio sia il Veneto. Ovviamente è tutta colpa di AstraZeneca e non c'è colpa d'Europa, non c'è colpa di Arcuri, non c'è colpa di Conte. Insomma, tutto il nostro europeismo fa sì che il continente che sia meno vaccinato è l'Europa. Però l'Europa è sempre eroica. Mantovani, persona molto seria della Fondazione Humanitas, invece racconta una cosa importante. Attenzione, dice, il fatto di allungare il richiamo rispetto al primo inoculazione non va bene, perché dice che questa roba qua potrebbe rafforzare dei virus, dei nuove varianti, e poi soprattutto l'immunità non è totale fino alla seconda variante. Ma dice anche un'altra cosa, che essendo persona seria Mantovani guarda i dati, i numeri e legge pochi giornali e i galli che girano sui talk show. E che cosa dice Mantovani? Attenzione su questa cosa della variante inglese che sarebbe del 30% più mortale. Ancora non abbiamo i dati. Non è detto che non sia semplicemente la situazione molto grave in cui si trova la situazione ospedaliera inglese che rende più grave il tasso di mortalità, ma non il virus, ma è l'organizzazione ospedaliera. E tutta questa parte dei vaccini ovviamente la affronteremo anche noi domani a Quarta Repubblica. Vediamo sulla prima componente se è arrivato qualcuno dei vostri commenti. Quello russo non lo vogliono perché è di destra, dice Giuseppe Alonso. Divertente questa battuta. Buona domenica. I vaccini se li dobbiamo fare da soli, aglio, cipolla, sedano, carota e anche 2 rapanelli tutto frullato e siringa da 5 ml, dice Diego. Milo, una volta si sacrificava la vita per la libertà, oggi sacrifichiamo la nostra libertà per la vita, che poi un virus che ha lo zero di rischio. Milo, non posso che condividere questa tua frase straordinaria. Ciao Gianluca, ciao Nick, pensi che a questo punto dovremmo sperare nel bacino sul vaccino cinese? Chiedo per un amico, che ti devo dire. Conte azzecca garbugli, toc toc, mancano i siringhi anche di precisione in Lombardia, dice Davide Soldani, che è un pezzo che oggi è su tutti i giornali, ma che noi abbiamo raccontato tante volte. Nel frattempo tra governo e Lombardia, ragazzi, c'è la polemica sulla settimana di zona rossa, che il Fatto Quotidiano oggi dice vale 600 milioni, finalmente il Fatto Quotidiano che diventa mica amico dei commercianti, lo diventa perché è strumentale, il Fatto Quotidiano dice vale 600 milioni e Travaglio e il suo giornale di Conte se la prendono contro la Lombardia perché sarebbe colpa della Lombardia. Allora io mi chiedo, secondo voi Fontana e la Moratti erano contenti di chiudere Lombardia e renderla in zona rossa? Secondo voi Fontana e Moratti, quando urlavano che non volevano andare in zona rossa prima che venisse dichiarata zona rossa, erano contenti di andare in zona rossa? Secondo voi Fontana e Moratti, quando fanno un ricorso al TAR, quindi pubblicando tutte le carte, hanno qualche cosa da nascondere? Secondo voi Fontana e Moratti, e continuo, quando chiedono 48 ore di tempo, come dice Letizia Moratti, aspettate 48 ore così vediamo i dati, cerchiamo di metterci d'accordo. Bene, quando fanno questa cosa qua, lo fanno perché sanno che vogliono mettere in zona rossa la Lombardia? Ragazzi, non ci prendiamo per i fondelli, la Lombardia con 10 milioni di abitanti è il nemico numero uno di quella sanità centralizzata comunista di Roma, è il nemico numero uno di Speranza e dei suoi capi di gabinetto, è il nemico numero uno dell'opinione pubblica, perché da una parte c'è un governo di centrosinistra, così è, e dall'altra parte ci sono Veneto e Lombardia che sono governi di centrodestra che debbono essere attaccati in ogni caso, con la Lombardia che rispetta le regole proprio in maniera millesimale e sbaglia, E il Veneto, grazie a Zaia, e in questo fa bene, che se ne fotte e fa di testa sua. Cosa? Ed è l'unico consiglio che vorrei dare a Fontana e alla Moratti, di fregarsene, di non rispettare più le regole, perché questo è l'unico modo per poter rispondere all'atteggiamento delinquenziale che talvolta c'è a Roma nei confronti della Lombardia. Oggi c'è un'intervista al direttore generale della sanità lombarda che si chiama Trivelli e che spiega una cosa molto semplice. L'algoritmo, e che dovete sapere tutti quanti voi quando vi dicono la Lombardia ha fatto i cavoli suoi, l'algoritmo di Roma non è cambiato da quando invece è cambiato, a metà ottobre, il modo per guarire dal virus. Perché fino a ottobre ci volevano, come per me, due tamponi, uno negativo, secondo negativo. Adesso, per guarire dal virus, dopo 21 giorni sei guarito senza tamponi, sostanzialmente, la faccio semplice, o prima sei guarito con un solo tampone. Bene, questo algoritmo che cosa ha fatto? Ha considerato nel caso della Lombardia ancora malati coloro che dopo 21 giorni non erano più malati ed erano sostanzialmente guariti per le leggi stesse dello Stato. Perché questo è avvenuto in Lombardia e non negli altri paesi? Perché la Lombardia, io ricapisco, non si sono assunti la responsabilità, perché quello sta andando in galera per i camici, figuratevi voi se potevano assumersi questa responsabilità. In quel foglio Excel, lo spiega Trivelli oggi sul Corriere della Sera, di scrivere anche lo stato clinico di quelli che dopo 21 giorni erano guariti. Poco sintomatici, senza sintomi, con febbre, senza febbre. E lui dice, i medici non lo scrivono perché stanno in giro, io non mi assumo responsabilità, dice, forse, ve lo dico io, come fanno nelle altre regioni, dire a tutti quanti guarito. Se lui avesse compilato facendo un falso, probabilmente la Lombardia non sarebbe andata nella settimana rossa. Questa cosa vagliela spiegare ovviamente a Brusaferro, che dice, io non voglio mai fare polemiche, è l'uomo più polemico della terra, il capo dell'Istituto Superiore della Sanità, e soprattutto ha ragione Sandro Neri su Quotidiano Nazionale, quindi prendiamo una terza parte tra la Lombardia e Brusaferro, Sandro Neri, Quotidiano Nazionale, che dice una cosa è certa, che questo algoritmo e questi criteri sono tutt'altro che infallibili, va bene? Perché il punto fondamentale poi, dati o non dati, è che sono del tutto infallibili, e io vi chiedo a voi, pensate un attimo soltanto che cosa sarebbe successo in Lombardia se si fosse diffusa quella roba su Instagram del morto nel bagno, come è avvenuto al Cardarelli di Napoli, ve lo ricorderete, l'uomo riverso nel bagno e filmato al Cardarelli di Napoli. Ecco, se quello fosse avvenuto in Lombardia ma non in Campania, la Lombardia sarebbe stata nera per i prossimi 6 anni, mentre invece la Campania si è pregoduto del massimo rispetto tra giallo e arancione. Ragazzi, dai, parliamoci chiaro, è del tutto evidente, però una colpa la Lombardia ce l'ha. Più paraculi, più campani, più romani, più pugliesi, fate quello che volete, ma smettetela di fare gli svizzeri, se no questi vi fottono. Smettete di fare gli svizzeri, che non è intesa come una offesa, è come una constatazione. Se sei svizzero, devi vivere in Svizzera. Se sei svizzero e vivi in Italia, ti fotteranno sempre, come sta avvenendo con la regione Lombardia. E nessun numero della tendenza è chiaro, poi Luca c'ha ragione, le percentuali di positività devono fare in base al numero degli abitanti, insomma ognuno di voi ha una ricetta e io questo lo capisco bene. E poi andiamo su un altro, ed è il terzo tema, la crisi di governo, anche perché in tutta questa situazione non vi rendete conto che siamo in una crisi di governo, quello non ha la maggioranza assoluta, e qui dovete capire tutto dalla intervista di Tabacci, che voi direte chi cazzo è Tabacci, è quello che sta, è un signore democristiano, un signore di ottime letture, anche un signore nel senso tecnico del termine, veramente una persona gradevole, ma ha questa caratteristica, e cioè quella di mettersi sempre a disposizione per sorreggere i governi minoritari di qualsiasi colore se siano, prima Berlusconi, poi il PD, poi ora Conte, cioè è il ruolo di Tabacci, ognuno di noi ha un ruolo. Aldo Grasso scrive il tabaccismo l'ha chiamato, e ha ragione. E oggi Tabacci fa un'intervista in cui su Repubblica dice la seguente cosa: mancano i voti, ora il premier si dimetta, nuovo governo o urne. Allora io ci metto una bottiglia di olio rasciatano sul fuoco, e quello funziona bene perché il mio olio extravergine d'oliva c'ha un punto di fusione più basso degli altri oli, soprattutto quelli di semi, di semio più alto, scusatemi. Allora qual è il punto fondamentale? per il quale io ci scommetto una boccia d'olio, che Tabacci questa intervista l'ha concordata, sapete con chi? Con Conte. E sapete perché ha concordato questa intervista con Conte? Perché vuol far cagare sotto, scusate il termine volgare, tutti i peones, cioè tutti coloro che rischiano di perdere lo stipendio. Tabacci, che è il grande traghettatore, dice loro: attenzione, che se non troviamo entro 2 o 3 giorni un bel po' di gente al Senato, si va a votare. Cade Conte e si va a votare. Gliela fa strizzare così. E pensate un po' voi se nei prossimi 2 o 3 giorni non si trova qualcosa. Tra l'altro, la seconda notizia sulla crisi del giorno, qual è? Che Bonafede, avete presente il nostro ministro della giustizia, quello che ha 8 doppiopetti, 8 gilet, come si usava, cioè lui è passato dai cappellini di Terronia, lo dico io che la conosco bene, di Gucci, al panciotto che non ci avrebbe manco Guido Alpa. Beh, questo nostro ministro della giustizia doveva fare una relazione mercoledì al Senato, sarebbe andato sotto sicuramente, e cosa hanno fatto? L'hanno rimandata a giovedì. Va a martedì alla Camera, dove non ci sono problemi, e la rimanda a giovedì. Notizia di oggi: secondo voi Bonafede rimanda la sua relazione sullo stato della giustizia di un giorno perché ci vuole pensare un po' di più, o perché la compravendita deve continuare, cosa che Tabacci oggi fa finta che non ci sia? In realtà è una specie di cazzotto delle due parti. L'italiano è uno che sta in mezzo, un cazzotto glielo dà Tabacci, si va a votare, quindi te la fai sotto e vuoi continuare, dall'altra gliela dà Bonafede, si andrà solo giovedì al voto. Insomma, è una cosa per cui verrebbe da piangere. Noi ridiamo perché siamo di buon umore, anzi non lo sono per niente questa mattina. Roncone dice una cosa completamente diversa sul Corriere della Sera, nel retroscena: dobbiamo darci da fare perché dobbiamo trovare più parlamentari. Poi che altro ho visto? Vabbè, l'altra cosa è il Fatto Quotidiano, ovviamente, che se la prende con il Forza Italia e Italia Viva, perché dice: questi vogliono riportare la prescrizione. Non vogliono riportare la prescrizione è un diritto inalienabile in un paese civile. La prescrizione è come l'habeas corpus. Questi vogliono riportare in Italia la mancanza di tortura. L'altro giorno ve l'ha fatta vedere bene Cagliazza qual è la storia di Marco Tronchetti Provera, che ha rinunziato alla prescrizione ed è stato sottoposto a giudizi, rinvii e contro rinvii per 17 anni. Un manager ricco e dalla tembra di Tronchetti ce la fa, ma le persone normali non resistono. Beh, insomma, l'altra cosa divertente è che su Bonafede abbiamo un problema. Ciampolillo! Ve lo ricordate Ciampolillo, quello che abbracciava gli alberi e ha contribuito alla diffusione della xylella in Puglia? Beh, l'ultima volta che c'è stata una richiesta di fiducia nei confronti di Bonafede, cioè l'operazione che dovrebbe venire giovedì nella relazione di maggioranza, Ciampolillo ha detto che è disgustato da Bonafede. Sarà stupendo vedere come Ciampolillo al Senato questo suo disgusto lo avrà curato con medicinali che immagino gli saranno stati forniti da Tabacci. Quindi Tabacci lo vedremo con le boccette come si chiama quella roba là che toglie la nausea, dai, come si chiama? Il Plasil, bocce di Plasil che Tabacci darà a Ciampolillo per non votare contro. Sì, peccato che Tronchetti Provera ha i suoi soldi, e vabbè, e questo non è un Ciampolillo, è più credibile. Ah, fantastico, guarda, questo ha fatto la foto con la sua mascherina, guardatelo questo signore pensoso. Massimo La Sequenza, Ciampolillo è più credibile di te, e tu sei un cretino. Poi andiamo avanti. Ciampolillo, uno schizzato. De Gasperi diceva: l'uomo devoto al dio denaro non si dedichi alla politica. Ha veramente ragione De Gasperi, non me la ricordavo. Italio Bianchi, la risposta al perché non danno soldi ai ristoratori è semplice: sono dei comunisti, di conseguenza non accettano che si faccia imprenditoria, data che deve comandare lo Stato. Ciampolillo, Quirinale, e su questo io con Diego sono totalmente d'accordo con te, perché un cretino così è quello che ci meritiamo. E diventato un trio: Conte, Casalino, Ciampolillo, le 3C. Hai ragione, caro. Al Ciampolillo disgustato lui, e noi disgustati per la sua bella figura. Andiamo avanti, possiamo dire che gli enti regolatori pubblici come EMA e come sempre sono in traccia alla buona riuscita di ciò che essi stessi regolano. Matteo, penso proprio di sì, anche se sul farmaco obiettivamente un po' di controllo anch'io, che da liberista estremo penso che lo Stato se debba occupare poche cose lo dobbiamo fare. Allora, oggi il ministro Amendola ce ne dice un'altra, intervistato dalla stampa, il ministro degli affari europei che cosa ci dice? Attenzione, che se si va al voto non ci sarà il recovery fund. Fantastico, fantastico. E così andiamo avanti. Molto più serio mi sembra il pezzo di Ferruccio De Bortoli, che ci ricorda come fino ad ora abbiamo speso con i ristori 165 miliardi di euro. Cosa cavolo sono serviti? Il paese ha meno 10 di PIL, il 2021 sarà un anno durissimo. Abbiamo aumentato il debito pubblico e dice... E De Bortoli, praticamente sono tutti d'accordo, tutti continuano a votarlo perché fare debito non costa niente a nessuno, costa alle prossime generazioni, però lo stesso De Bortoli dice che sono necessari. Lo stesso giornale di De Bortoli, il Corriere della Sera, con il suo editore Cairo, ci ha detto che il governo deve durare. Io non ho visto il Corriere della Sera dove scrive De Bortoli che fa tanto il moralista su questi soldi che sono stati spesi a cazzo, cioè è un lavarsi un po' la coscienza di De Bortoli. Il suo giornale non ne ha messa una volta in discussione queste cose. Una! Cioè, rompono le scatole ai politici, ma non mi sembra che abbiamo avuto una grande critica. Anzi, uno dei supporter di questo governo, financo contro la Lombardia, è il Corriere della Sera, che oggi fa il moralista sui debito pubblico. Alla, prendete la leggera. E perché i giornalisti del Corriere come l'hanno presa fino ad ora? Se questo debito pubblico l'avesse fatto qualcun altro, che mazzo gli avrebbero fatto? Se lo spread fosse aumentato di 20 punti base, come è avvenuto, ce lo certifica Fubini, nelle ultime 3 giorni, cosa gli avrebbero fatto un altro governo? Non l'avrebbero fatto cadere. Invece no, sale lo spread, dobbiamo rafforzare Conte. Ma come? Ci avete spiegato che se sale lo spread devono cacciarli, adesso se sale lo spread dobbiamo rafforzare Conte. Straordinario. Amadori ci spiega che una mascherina su due sono intanto sotto inchiesta, ovviamente sempre a Der Kommissar. E poi voglio chiudere con 2 o 3 cosette. Beh, stupenda la cosa del blocco dei licenziamenti, ormai fino al 30 giugno non si licenzia. Questi pazzi pensano che non facendo vedere il termometro la febbre non c'è. Se tu impedisci alle aziende di licenziare, non hai creato posti di lavoro, non hai mantenuto posti di lavoro, stai facendo fallire le aziende e in gran parte avremo dal 1° luglio licenziati in ogni caso. Ma questa cosa spiegagliela un grillino che non ha mai lavorato in vita sua, spiegala un comunista che ha lavorato solo nella pubblica amministrazione in cui non si licenzia mai, difficile da fare. Auto elettrica, il Sole 24 Ore dice attenzione perché i costi e la velocità con cui si affermerà non sono così ampi. E poi grande Scurati, lo scrittore di M, di Mussolini, il primo tomo lo lessi e mi piacque molto. Beh, insomma, se la prende con Sala, dice ragazzi io voglio fumare per strada e non si possono violare le libertà così duramente. E dice ancora Scurati, l'ideologia integralista della vita sana, e poi dice ancora la nostra vita, dobbiamo metterci tutti quanti l'anima in pace, ci sono dei rischi nella nostra vita. Allora io mi chiedo, caro Scurati, io condivido al 100% il tuo pezzo di oggi, anzi consiglio a tutti voi di leggerlo, ma quando ci hanno tolto le libertà per questo virus, quando ci hanno fatto i lockdown, tu non eri uno di quelli che diceva andrà tutto bene, tu sei come me, uno che verrà insultato per essere negazionista, non perché nega il virus, ma perché vuole maggiori spazi di libertà, perché da una parte c'è la libertà, da una parte c'è l'economia, da una parte c'è la proprietà privata, da una parte c'è il diritto individuale e dall'altro c'è questa specie di dittatura sanitaria per cui tu sei un criminale se dici che vuoi andare a sciare. Con questi morti non si può andare a sciare, con questi morti non si può andare al ristorante, con questi morti non si può fare jogging. Ecco, Scurati, spero di ritrovarti dalla nostra parte, anche di coloro che non contestano il virus, ma contestano questa gigantesca cinesizzazione del mondo che è diventata insopportabile. E, vediamo che cos'altro ci abbiamo. Abbiamo fatto una lunga zuppa. Cari amici, stiamo spuntando per il CD, non si può fumare in strada, non che faccia male il 5G, secondo me, ma non fumare in strada è ridicolo. Il mio sindaco Ionella, una cazzata via l'altra, dice Laura, anch'io la penso come te, un vero signore un po' limitato nei termini, dice Luisella, inizio ad aver paura, auto elettrica così green, non lo so, non sappiamo come smaltire le batterie, fino a pochi anni fa il 70% dell'energia proviene dai combustibili fossili. Sergio, io sono d'accordo con te, ovviamente. E poi basta con questo Covid, al centro pure i cinesi hanno smesso di questi, continuano a massacrare l'economia. Ragazzi, io vi do un abbraccio a tutti quanti voi, domani sera ci sarà Quarta Repubblica e come avete visto anche oggi un sacco di tempo, anche se un po' tardi. Ciao.